spero che vi sia risultata abbastanza chiara la distinzione dei ruoli tra Corte Costituzionale e giudice di merito. E se vi è chiara, ma comunque adesso ve la rispiego, vi saranno chiare anche alcune conseguenze sulla tipologia delle sentenze della Corte e sull'efficacia delle sentenze della Corte. La Corte si occupa della legittimità di una legge. Si occupa della legittimità di una legge su impulso di un'ordinanza del giudice remittente. Per cui il giudice ha il compito di sollevare la questione spiegando di che cosa si sta occupando, e cioè di quale caso gli viene prospettato che secondo lui crea un problema di conflitto tra legge e Costituzione. Noi non sappiamo nulla del caso, i casi sono diversi da caso a caso. Non ci sono due casi uguali, o meglio, non ci sono due eventi uguali. I casi sono già una costruzione giuridica fatta dal giudice. Il giudice sorprende Tizio che sta facendo una certa cosa, anzi la polizia sorprende Tizio che sta facendo una certa cosa, per esempio sta impiantando 4 ovuli invece che 3, o sta rubando una mela pur essendo un immigrato clandestino, era un aggravante che la Corte ha cancellato, e gli dice la Corte: Corte, secondo me questo caso dimostra che la legge non è compatibile con la Costituzione. Vedete, non è mai un'obiezione mossa in astratto, è il caso che crea il conflitto. E la Corte deve rispondere nel termine della domanda, cioè nei termini della supposizione di conflitto tra la legge e la Costituzione in relazione a quella tipologia di caso. E la Corte deve rispondere valutando non la corrispondenza in astratto tra legge e Costituzione, ma in relazione al caso delineato dall'ordinanza di rimissione. Ed è per questo che la Corte ha tutta una serie di strumenti a sua disposizione, il primo dei quali è dire: senti, ma secondo me tu c'hai sufficienti strumenti interpretativi per venirne fuori. Mi stai sollevando una questione che è una questione che in realtà puoi risolvere da solo per via di interpretazione. Può arrivare anche a fare una sentenza di rigetto, un'interpretativa di rigetto, cioè dire al giudice: guarda, secondo me tu dovresti dare un'interpretazione conforme alla Costituzione e questa ti consente di risolvere il caso semplicemente dando alla legge che stai applicando un'interpretazione che non sia in conflitto con la Costituzione. Se questo non lo puoi fare, allora te la dichiaro illegittima nella parte in cui non consente a te di fare un corretto bilanciamento, perché questo è il problema del giudice certe volte. Per cui queste che sono sentenze che si sono chiamate, l'ho inventato io, però posso anche metterci il copyright, deleghe di bilanciamento, e sono deleghe di bilanciamento nel senso che la Corte toglie la durezza della legge e consente al giudice di valutare la gravità dei fatti in relazione al suo specifico caso. Non c'è più la massima dura lex sed lex, no? Questa massima non vale più in un regime costituzionale. In un regime costituzionale la dura lex, la legge che è dura, che è feroce, può anche essere scalzata perché il giudice ritiene che vada contro un principio costituzionale, uno dei diritti fondamentali, una libertà, il principio di uguaglianza e così via. Ma capite che questo significa anche accettare la premessa, e cioè che i diritti non siano diritti pietrificati.
Scusi, manca lo scanner.
Questa è una grande mancanza, facilmente rimediabile, ma d'altra parte stavo cercando la diapo da mostrarvi. La famosa contrapposizione tra cassette e ombrelli sta proprio a suggerirvi questa ipotesi. Non ci sono diritti che sono murati dentro nel loro contenitore, per cui il braccio meccanico dell'interprete dice pof, prendo una cosa e la metto dentro nella cassetta, libertà di domicilio, e quindi tutta la protezione della libertà di domicilio scatta, perché la protezione della libertà di domicilio soffre degli interessi concorrenti. E vi portavo già alcuni esempi l'altro giorno, no? Per cui sicuramente la tua casa è protetta dalla libertà di domicilio, tu sei re nella tua casa, chiudi la porta dietro di te e c'hai lo ius alios excludendi, c'è il diritto di escludere tutti gli altri, per forza li hai cacciati fuori dalla porta e di conseguenza a casa tua sei tu il re. Però ci sono dei problemi, innanzitutto la finestra, le vetrate sono pericolosissime, per cui certi atti che tu fai a casa tua ma visibili dall'esterno non sono più protetti totalmente, perché è un luogo visibile, penetrabile dallo sguardo, perché tu devi chiudere la porta ma anche le tende, perché se non chiudi le tende il tuo domicilio è penetrabile dallo sguardo e quindi certi atti possono essere atti osceni in luogo pubblico perché è visibile del pubblico, e questo porta anche ad avere un problema di dove mettere l'automobile, come vi dicevo, il bagagliaio è domicilio e la cabina no, non perché la gente si possa frugare dentro nella macchina, no, ma però può vedere, per cui non è totalmente protetta la cabina, salvo che non mettiate i giornali, i vetri affumicati e così via. Cioè la definizione di domicilio, come vedete, non è così semplice, anche nella sua parte più intensa di protezione, cioè il capo coperto dell'ombrello, la casa, la protezione diventa un po' tenue. Poi lo stesso articolo 14 dice che le leggi speciali possono prevedere poteri di perquisizione, ma di ispezione e accertamento, dice l'articolo 14, nel domicilio. E la legge speciale dice, bene, il tuo domicilio non ci possono entrare se non il mandato del giudice, ma nel tuo luogo di lavoro, nel tuo ufficio, lì la legge sull'IVA consente alla Guardia di Finanza di intervenire senza mandato del giudice, ma per soli accertamenti e ispezioni, non per perquisizione. Qual è la differenza? La differenza la scoprite ogni qualvolta la Guardia di Finanza vi fermi, ormai non lo fa più perché non c'è più la bolla d'accompagnamento da controllare, ma lo può fare, e vi dice apra il bagagliaio, voi aprite il bagagliaio, nel bagagliaio c'è una rinfusa di cose, ci sono valigie eccetera, e quindi dice apra la valigia, voi aprite la valigia, sposti il maglione, voi aprite, ma non mette le mani, perché quella è un'ispezione e non una perquisizione. Sottile differenza, per cui nel luogo di lavoro la polizia può arrivare, la Guardia di Finanza solita arriva dicendo mi faccia vedere i registri, apra quell'armadio, tiri fuori quel cartolare, e infatti il bravo commercialista ha il suo cliente delinquente, si può chiamare delinque, dice i libri contabili se li porti a casa non li lasci in ufficio, perché? Perché se sono in ufficio sono ispezionabili, a casa solo col mandato del giudice. Capite? L'evasione fiscale evidentemente ha le sue procedure. E da dove piove? Questa è una bella domanda. E allora la prossima slide, sempre più verso la malattia mentale, che è questa qui. Questa è l'intensamente malata, è già da cure. Umbrellas in action, cioè come sono i diritti in azione. Il problema è, abbiamo un marciapiede, c'è la gente che gira col suo ombrellino, sotto ogni ombrello c'è una testa protetta. Però nel scontro tipico di un marciapiede affollato succede che gli ombrelli subiscono le incursioni di altri ombrelli. E qui il gioco è messo così, insomma. Nel momento di insanità mentale mi sono messo a costruire questo scontro tra ombrelli, però ognuno di questi cosi, l'ombrello 13, l'ombrello 14, l'habeas corpus, domicilio, corrispondenza 15, libertà di espressione, e lì mi sono fermato, trattamento sanitario obbligatorio, retribuzione dignitosa, libertà sindacale, diritto di associazione. Vedete, ci sono tanti ombrelli, ognuno protegge un diritto costituzionale, un diritto fondamentale, fondamentalissimo, un principio non negoziabile, ma un accidente, perché tutto è negoziabile in un sistema costituzionale. Infatti, secondo me, chi dice io muovo per un principio non negoziabile dovrebbe essere deportato fuori di confine della Repubblica. Perché non può stare in un sistema costituzionale pluralistico uno che crede che ci siano dei principi non negoziabili. Lui negozia quello che vuole per quanto riguarda lui stesso, non vuole abortire, non abortisce, non vuole che si ponga fine alla sua vita e quindi si fa intubare, eccetera, non vuole sposare un gay, non sposa un gay. Se uno è contrario al matrimonio gay è semplicissimo, basta che non sposi un gay. E il problema è che tu non puoi negoziare i diritti degli altri, perché i diritti costituzionali sono in una tavola pluralistica molto estesa, sostanzialmente infinita, perché gli oggetti che si mettono sotto l'ombrello non sono definibili, ma ognuno di questi ombrelli, ognuno di questi diritti si trova in posizione di conflitto potenziale con altri diritti. La privacy per la libertà di persone, l'onore e la dignità, segnato in giallo, riguarda tutta una serie di diritti, no? La libertà iniziativa economica non può svolgersi contro la dignità delle persone, non puoi mettere le persone in schiavitù perché ti fa reddito. Il tuo call center, che è l'ultimo gradino prima della schiavitù, ha dei limiti che sono limiti della tua iniziativa economica, non puoi sfruttare le persone oltre un certo livello, perché violerebbe la loro dignità, nonché la libertà sindacale, la libertà di associazione, eccetera. E il diritto alla salute, che è un classico diritto importante, ha un suo aspetto negativo, nessuno mi può obbligare a curarmi, se io non mi voglio curare non mi curo e nessuno mi può costringere. E uno può anche decidere di lasciarsi morire se gli piace, è una sua libertà. Accidenti, è una libertà fondamentale. Nessuno mi può dire: siccome tu c'hai questa malattia adesso io ti opero. No, io non mi faccio operare, non voglio per esempio subire un trattamento che mi faccia perdere i capelli. Interesse, i miei 4 capelli, sono molto affezionato e quindi io non voglio essere curato a rischio che quella signora malata di diabete, che gli hanno detto lei gli tagliamo una gamba, perché? Perché se non muore, bene, io muoio, ma muoio con 2 gambe, non voglio morire con una sola gamba, solo perché questo prolungherebbe la mia vita. Capite che sono scelte, io ci scherzo, ma non sono molto divertenti come scelte, però sono scelte che ti possono capitare, no? Il diritto alla salute e il diritto all'aborto sono connessi, perché il caso che ha fatto nascere la sentenza della Corte Costituzionale era di una donna che rischiava la vista e doveva scegliere se essere madre o essere vedente. Non è una bella scelta, ma è una scelta che, in cui nessuno può surrogare l'individuo. Possono assisterlo, consigliarlo, proporgli una settimana di meditazione trascendentale, tutto quello che volete, ma nessuno può costringere una scelta del genere, per cui lì è l'individuo che deve scegliere tra la sua salute oppure l'aborto. Il diritto di nascere sani esiste? Questi sono i diritti di quarta generazione. Esiste un diritto a morire? Altro diritto di quarta generazione. Ma gli altri diritti sono abbastanza più normali. La retribuzione dignitosa è una norma costituzionale che è collegata alla dignità dell'uomo, ma incide sulla libertà di iniziativa economica. Tutto è complicato. Non c'è diritto che sia un ombrello separato dagli altri ombrelli, e c'è almeno un caso in cui si trova il vento che lo bagna, cioè delle scoperture di tutela costituzionale, di casi in cui la tutela costituzionale cede al bisogno di riconoscere altri diritti. Vi ho messo una serie di casi di cui alcuni già ve ne ho parlato. L'ammonizione, per esempio, ve ne ho già parlato, i rilievi antropologici anche, i prelievi ematici no, i prelievi ematici è un caso interessante, non si capisce come sia stato risolto ancora, quei casi oscuri. E la polizia vi ferma fuori dalla discoteca e vi dice: sputi qui, facciamo un prelievino di sangue? Un prelievo di sangue? Siete matti? Ma non lo facciamo noi, ve lo fa qua l'apposita ambulanza, che è un presidio sanitario, per cui c'è un infermiere, un medico. E la cosa buffa, a parte che non si sa bene se questa norma sia ancora in vigore oppure no, non lo so, ma quando la sentenza dette questa, la Corte dette questa sentenza, che ho qui linkato, che mi ha fatto orrore, la questione sollevata dal giudice, del pretore di Macerata, nel codice della strada, è la parte in cui consentono, in caso di guida in stato di ebbrezza, l'applicabilità della misura prefettizia provvisoria della sospensione di partenza. Dov'è il caso? Il vero problema era che questo prelievo, trattamento sanitario, veniva fatto in assenza di medico, e la Corte ha detto non fondata la questione, perché la previsione del medico non è fondamentale. E in sostanza qual era il meccanismo, che forse esiste ancora, bisognerebbe accertarlo, non mi ricordo se l'ho accertato oppure no, ma nel manuale c'è qualcosa, perché mi ricordo di averlo accertato, non so che cosa ho scritto, per fortuna mi dimentico le cose che scrivo, se no sarei un po' oberato di ricordi. Il problema è questo: tu puoi rifiutarti, loro ti dicono mi sembri ubriaco, tu non puoi dire al poliziotto che ti ferma anche lei, non lo può dire, non c'è parità di armi, perché è un pubblico ufficiale. Per cui mi ricordo che una notte mi è capitato, ho fatto finta anche di essere un po' ubriaco, alle 3:30 di mattina, piuttosto scocciato, mi fermano solo perché li ho superati in autostrada, ma dando rispetto, e mi hanno fatto la prova del palloncino, e io dicevo, ho fatto finta di non capire, e allora loro sono bestialetti, hanno soffi violentemente, l'ho soffiato violentemente, e naturalmente il risultato è totalmente pulito, perché casualmente era totalmente pulito, e non ci volevano credere. Però al fine sono scambiati una serie di commenti dicendo lei è negativo, ma va. E a questo punto avrei dovuto fare il convenzionale: vogliamo provare voi? ma non lo puoi fare perché loro sono pubblici ufficiali. Allora ti dicono, lei è ubriaco, e lui, tu gli rispondi, io ubriaco? Io sono fatto ubriaco, sono sobrissimo. Allora lei adesso ci segue che facciamo un prelievo ematico. E voi potete rispondere di no. Però se rispondete di no, siete penalmente sanzionati. La cosa è fantastica, e il pretore di Macerata l'ha sollevata la questione perché non c'era il medico, non è garantita la presenza del medico, mentre invece il problema è la presenza del giudice, perché è lì il problema. Se è sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, non è un trattamento sanitario, forse, perché non ti stanno curando, è un prelievo, ma quello è invasivo, per cui è una limitazione della libertà personale che puoi fare solo per mandato del giudice, oppure in via d'urgenza, ma in presenza di fattispecie specifiche e con la convalida del giudice. Per dirvi come ci sono tanti casi curiosi, che sono casi ancora non risolti dalla giurisprudenza, perché non sono stati portati di fronte al giudice con un'ordinanza fatta bene. Mi sono perso davvero. E sono i casi, l'ammonizione ve l'ho già detto, per cui il fatto che il tifoso, con la faccia da tifoso, perché poi Lombroso non sbaglia mai, cioè basta vedere uno in faccia per capire che è tifoso, viene convocato dal questore che gli fa l'ammonizione. Non ti comportare più così negli stadi. Ecco, questo è considerato violazione della libertà personale. Perché? Perché l'ammonizione è già un procedimento, una misura di precauzione limitativa della libertà personale, perché deriva della dignità della persona, la persona viene ammonita, il che vuol dire che il questore sta esprimendo un giudizio negativo sulla persona, mentre invece i rilievi antropometrici, altra sentenza di cui vi ho parlato, cioè il tampone su cui si mette il dito e poi lo si mette sull'apposita scheda per rilevare l'impronta, questo non è considerato dalla Corte incidere sulla libertà personale. Perché? Perché non c'è un giudizio negativo sulla dignità della persona. Del bagaglio della macchina come domicilio vi ho già detto, il privé anche vi ho già detto, il caso Maroni vi ho già accennato a proposito della protezione del domicilio del parlamentare, e la intercettazione caso di telefoniche è un altro caso interessante, è veramente un leading case questo, un caso emblematico, è del 93, perché qui si pone un problema che non si era ancora posto, che è un problema che ricorre in molte indagini di polizia. Allora, è chiaro che le intercettazioni telefoniche sono coperte dalla disciplina della corrispondenza. La corrispondenza sono le lettere, e la corrispondenza è anche la corrispondenza telefonica. Costituzione italiana. Articolo 15. Libertà e segretezza della corrispondenza e ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. Quindi questa norma copre la vecchia lettera, che ormai nessuno usa più, la corrispondenza telefonica, la corrispondenza telematica, le mail, e così via. E dice che sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge. Vedete, qui non c'è la clausola d'urgenza che c'è per la libertà personale e il domicilio. Perché è chiaro che se uno è preso con il coltello insanguinato che insegue le vecchiette in giro per la piazza, è chiaro che uno può dire adesso telefono al giudice e se il giudice c'è mi faccio fare un mandato, perché nel frattempo lui è coltello della gente, per cui chiunque lo può fermare violando la sua libertà personale, anche se non è pubblico ufficiale, perché in quell'esercizio lui è pubblico ufficiale, ha i poteri e i doveri di bloccare la persona. Poi naturalmente questo sarà convalidato dal giudice. E anche per il domicilio uno sente puzza di bruciato, oppure altri odori significativi, e la polizia dice: qui sento un odore che non mi piace, e invade l'appartamento, e lo fa perché è urgente farlo. Dopodiché tutto questo provvedimento viene convalidato dal giudice. Per la corrispondenza non c'è questo. La corrispondenza è un diritto inviolabile. La limitazione può venire soltanto per atto motivato con le garanzie stabilite dalla legge. Il che significa che per intercettare qualcuno lo puoi fare soltanto per i reati che lo prevedono, e su mandato del giudice. Deve essere il giudice che autorizza l'intercettazione. Se il telefono intercettato è quello di un parlamentare, allora c'è l'obbligo di autorizzazione, di previa autorizzazione da parte del Parlamento, che è una cosa un po' buffa, perché è chiaro che a questo punto, se uno un parlamentare vede che il Parlamento stranamente concede l'autorizzazione a intercettazione, forse cambia numero telefonico, forse, o smette di dire fesserie del telefono. Il problema è quando uno viene intercettato sul telefono di un altro, lì che si crea un problema, ma questo lo studierete nel processo penale. Quello che è interessante è il caso che si è posto, che non riguardava la intercettazione telefonica, ma i tabulati telefonici, che sono un altro caso interessante. Perché è chiaro che il fatto di aver spedito una lettera è diverso dal contenuto della lettera. Ma se io, polizia, posso avere la registrazione dei dati telefonici, io so chi è chiamato da quel numero e chi ti ha chiamato a quel numero. Pensate per esempio ai reati di stalking, no? Cioè il classico fidanzato mollato che non si arrende del fatto di essere mollato, e dalle 11 di notte alle 4 di mattina continua a telefonare con dei sospiri. Allora, i dati telefonici sono diversi dai contenuti della comunicazione telefonica, ma sono già elemento di prova. Se tu hai telefonato 4 volte al giorno al capo mafia, forse qualche rapporto con la mafia ce l'hai, anche a prescindere da che cosa ti sei detto col capo mafia, che magari stai chiedendo una giusta ricetta per fare la caponata. Scusa, ma dove la caponata non me la fai? Ah, qua, mo ti spiego. Lunga spiegazione. Tu non sai qual è la comunicazione, però sai che l'hai chiamato. E sono protetti dalla libertà e la segretezza della corrispondenza a questi dati? Quindi, un classico problema inedito, che è stato risolto nel 93, per cui oggi non è più inedito. Ma per risolvere quel problema la Corte ha dovuto fare una sentenza sul bilanciamento. E dov'è la copertura dell'ombrello dell'articolo 15 e quali sono gli interessi concorrenti fin dove possono spingersi. E ha detto i tabulati telefonici non sono coperti dalla libertà e segretezza della corrispondenza, ma da un ombrellino che la Corte ha sviluppato a parte, che si chiama tutela della riservatezza e della privacy, che non c'ha un suo ombrello costituzionale. Pensate un po', la privacy non c'ha un ombrello specifico in Costituzione, però è protetta. È protetta da cosa? Da due o tre ombrelli che stanno attorno, no? Uno è la corrispondenza, l'altro è il domicilio, il diritto di escludere gli altri, il terzo può essere la dignità dell'uomo, articolo 13 c'ha la sua casa, dignità dell'uomo. E in questi tre ombrelli creano una copertura a un diritto che non c'ha una testa protetta da un articolo costituzionale, ma è la tutela della riservatezza. E di conseguenza ha detto: qui non c'è l'ombrello dell'articolo 15, ma c'è una protezione che è fatta dalla congiunzione di più ombrelli. Fantastico questo gioco degli ombrelli, eh? Mi pare. È un gioco per cui, tra l'altro, la protezione dei beni giuridici, come si dice nella vecchia manualistica, è una protezione continua. Vi facevo l'esempio della valigia, il mio zaino me lo porto addosso, è libertà personale, lo lascio sulla sedia, probabilmente cambio ombrello e diventa domicilio, che non è esattamente la stessa protezione, lo lascio lì giù abbandonato, res nullius, non ha più protezione, se non quella delle riservatezze, per cui la polizia magari lo trova abbandonato in stazione dove non si possono lasciare abbandonati i bagagli, o nell'aerostazione dove appunto c'è il problema della sicurezza pubblica, che ha una particolare tutela, la sicurezza pubblica, negli aeroporti, perché ci sono gli attentati, e quindi il mio bagaglio ha una particolare compressione. Tanto è vero che quando voi arrivate in aeroporto bisogna passare il controllo, mettere il proprio bagaglio sul nastro trasportatore, dove c'è un tizio che vede, e se voi usate il tanga con le borchie di ferro si vede. E tutti quelli che passano fanno: ah, ma anche lei porta il tanga con le borchie di ferro, ma è proprio ferro quello, capito? Per cui la protezione anche della privacy ha una compressione, è una compressione che nessuno poi sta molto a discutere. Non solo, ma una volta la dogana, quando passavate la dogana, la guardia di finanza apriva e diceva: apra la borsa, perché lui può ispezionare ma non perquisire, sposti il tanga, sposti il beauty case, apra il beauty case, cosa contiene quel flacone? Ecco, e sempre questo lo faceva con le mani dietro la schiena, nel senso non poteva mettere le mani, mentre adesso che c'è l'apposito corpo, forse per una norma contrattuale che noi non leggiamo, voi potete essere ispezionati. Vi metto anche le mani addosso, cosa che una volta non succedeva. Perché è cambiato un po' il regime, si è spostato da un regime di autorità pubblica sottoposta alla legge e alla disciplina pubblicistica, a un'autorità privata che è regolata da un apposito contratto, suppongo. Non lo so, sapete che cosa sia che domini tutto questo, francamente non lo so, faccio delle ipotesi. Ma oggi, quando voi passate il metal detector e suona il campanello, vi dicono: bene, adesso le ispezioniamo, e vi mettono le mani addosso. Di solito passano il metal detector, non c'è proprio l'ispezione corporale, ma ci può anche essere l'ispezione corporale, e spesso, soprattutto all'estero, questo avviene, tranquillamente. Vedete? Gli ombrelli? Cioè l'idea che ci sia un bene corpo non ispezionabile è un'idea troppo astratta per reggere quella che è la prassi dei diritti. E la prassi dei diritti è quella degli ombrelli, cioè di corpi che vengono protetti in certe loro zone, la testa dei diritti, l'habeas corpus per esempio, la casa, il proprio stanza da letto ancora più della casa con le tende chiuse, e poi questa disciplina va man mano attenuandosi, man mano ci si allontana dalla testa dei diritti e si debba subire la concorrenza degli altri diritti, degli altri interessi. E quali siano questi diritti e questi interessi noi non lo sappiamo in astratto, anche se poi è un discorso che vi farò in astratto, posso già anticiparvelo perché qualche minuto c'è, dove sono? Sì, qua mi metto male dietro. Diritti da dove piove? Da dove piove? Diritti e venti si chiama la mia slide. Ecco, queste sono i problemi delle nuvole da cui si scatena la pioggia, l'immaginifico Bing. Ci sono zone da dove tira la pioggia. Per esempio, la repressione dei reati la classica nuvola da cui tira una pioggia che penetra in tutti i diritti fondamentali tradizionali, l'articolo 13, no? Perché tu puoi essere arrestato per reprimere i reati, per reprimere i reati puoi essere anche cacciato in carcere, anche con una custodia preventiva. Tu sei sospettato di aver ucciso, come si chiama il bambino, Doris, e quindi ti fermo, ieri sera ha fermato la mamma, fermo di polizia perché è obbligatorio, perché tu sei indiziato di reato di omicidio e scatta obbligatoriamente un provvedimento di custodia cautelare rilasciato dal GIP, dal giudice, perché questo è quello che prevede la legge, che è conforme alla Costituzione. Per certi reati scatta l'obbligo di custodia cautelare, per altri reati no, per un omicidio colposo no. Per esempio adesso si discute sul problema di chi uccide una persona in un incidente automobilistico senza dolo, ma ubriaco. Interessante caso, tanto è vero che si vuole introdurre l'obbligo della carcerazione preventiva, mentre per l'omicidio colposo non c'è carcerazione preventiva, ma solo eventualmente successiva. Tutte figure di reato per cui scatta o non scatta un obbligo. Scatta l'obbligo, per esempio, per la pornografia infantile. Se uno viene preso che ha delle immagini pornografiche con bambini, esistono, pare che esistano, e deve essere incarcerato. E perché deve essere incarcerato? Perché prevede la legge. Ma quella legge è costituzionale, cioè c'è un bilanciamento, perché il problema è la repressione e la prevenzione dei reati. Allora, se tu sei un pluriomicida, è ovvio che ti devono beccare le gare, no? Sei un serial killer con la maschera feroce. Ma se tu sei un povero malato di mente che sogna sesso con i bambini, la carcerazione preventiva è uno strumento necessario? C'ha un interesse se non lo sdegno popolare? Ma lo sdegno del popolare, capirete, sarebbero tutti quanti lapidati per le strade tranquillamente, no? Cioè, come si chiama? Il linciaggio è una tipica reazione popolare ai reati, no? Ma non è pare che sia proprio lo strumento della prevenzione dei reati in uno Stato democratico. Per cui ci sono forme di linciaggio codificato dalla legge, come questa, per esempio, della carcerazione preventiva di chi ha turbe sessuali, che poi, tra l'altro, se uno ha turbe sessuali lo mette in carcere, è brodo di cultura delle turbe sessuali, notoriamente, per cui non è che raggiunge un risultato neanche di prevenzione rispetto alla sua malattia, sicuramente non la protezione sociale. Bene, basta.